Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Eliana Astorri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105, telefonate al numero verde 800 208 802. E come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. È stato presentato presso il Policlinico Gemelli il rapporto Serva Salute 2012. Si tratta dei dati sullo stato di salute dei cittadini e della qualità dell'assistenza delle nostre regioni italiane. Indagine quest'anno giunta alla 10ª edizione, che ogni anno viene svolta dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ha sede presso l'Università Cattolica di Roma. Ne parliamo con il professor Walter Ricciardi, ordinario di igiene presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Professore, benvenuto.
Grazie.
Professor Ricciardi, l'Osserva Salute è arrivato alla sua 10ª edizione. Prima di parlare di ciò che è emerso dai dati raccolti nel 2012, ci spiega com'è nato l'Osservatorio Nazionale e quali figure professionali vi lavorano?
Ma è nato all'indomani della modifica della Costituzione che ha consegnato di fatto alle regioni la responsabilità sulla sanità, quindi il dubbio che ci ponevamo era come sarà la sanità delle regioni italiane, sarà diversa, le regioni sono molto differenziate tra di loro, offriranno gli stessi servizi, ci saranno cittadini che saranno un po' privilegiati perché vivono in regioni che funzionano meglio, chi garantirà diciamo la qualità dell'assistenza, insomma ecco questi interrogativi ce li ponevamo e nel corso di questi anni siamo partiti in pochi, ma oggi siamo più di 200 ricercatori, ma anche operatori che lavorano in praticamente moltissime università italiane, ma anche all'Istat che ci fornisce un contributo fondamentale, ma anche ai ministeri, le stesse regioni che in un primo momento diciamo abbiamo osservato dall'esterno, poi hanno cominciato a partecipare e devo dire che è una bellissima avventura che continua e che ha fatto anche da modello per altre attività, perché per esempio negli Stati Uniti è partita un'iniziativa un po' simile alla nostra e abbiamo anche collaborato diciamo a farla attivare.
Veniamo al rapporto presentato la scorsa settimana al Gemelli che riguarda l'anno 2012. È strutturato questo rapporto in due parti, uno proprio sulla salute degli italiani e l'altra ha fotografato i sistemi sanitari delle regioni e la qualità dei servizi. Iniziamo dalla salute. Come stanno gli italiani considerando anche le differenze fra le diverse regioni?
Sì, diciamo che la media è buona, alla fine abbiamo coniato quest'anno un termine che è il paradosso italiano, perché nonostante tutto, nonostante la crisi finanziaria, nonostante anche degli stili di vita che in qualche modo peggiorano dappertutto, se misuriamo la quantità della vita, vediamo che la quantità della vita degli italiani continua a crescere, ormai come media le donne hanno un'aspettativa di vita quasi di 84 anni e gli uomini quasi di 80, quindi voglio dire uno dei paesi che sotto questo punto di vista sta meglio al mondo, però se poi andiamo a vedere dietro questi dati vediamo innanzitutto che è una media appunto, ma che addirittura tra i cittadini che vivono nel sud Italia e quelli che vivono nel nord Italia c'è una differenza di 4 anni che può sembrare poco ma è tantissimo, perché di fatto l'aspettativa di vita in Italia è cresciuta di circa un mese all'anno negli ultimi anni, quindi 4 anni, cioè 48 mesi, significa che quasi gli italiani del sud in questi 10 anni hanno perso i guadagni in aspettativa di vita che avevano maturato nel secondo dopoguerra.
E quale potrebbe essere la causa?
La causa è la combinazione tra due cose. La prima è il peggioramento sicuramente degli stili di vita. Diciamo che gli italiani si ammalano e poi muoiono per 4 sostanzialmente fattori. Il primo è la cattiva ed eccessiva alimentazione, il secondo è la scarsa attività fisica, il terzo è il fumo di tabacco, il quarto è l'eccesso di alcol. diciamo, questi quattro fattori contribuiscono all'80% della morbosità e della mortalità, e nel corso degli anni sono peggiorati un po' dappertutto. Naturalmente poi bisogna fare discorsi specifici per regione, anche per fasce d'età, perché per esempio sul fumo e sull'alcol abbiamo visto che negli ultimi anni le fasce d'età un po' più adulte e anziane hanno migliorato, cioè hanno cercato di smettere di fumare e anche di limitare l'alcol, mentre invece è enormemente aumentato questo consumo nei giovani.
Professore, qual è la tendenza per quel che riguarda le malattie cardiocircolatorie e i tumori?
Diciamo che la mortalità diminuisce, questo è un fatto positivo, nel senso che significa che da una parte, soprattutto nelle malattie cardiovascolari, i pronti interventi terapeutici, cioè lo sviluppo della cardiologia interventistica, insomma dell'emodinamica, ha fatto sì che oggettivamente, nonostante cattivi stili di vita, quando insorge poi un accidente cardiovascolare, le terapie attuali riescono in qualche modo a mettere riparo. Per i tumori anche, diciamo, la mortalità in diminuzione, anche questo è un segnale positivo. Secondo me in Italia, più anche in questo caso delle terapie o comunque diciamo delle diagnosi precoci, tant'è vero che per esempio per il cancro della mammella si vede anche in questo caso una differenza forte, cioè dove i servizi sanitari funzionano meglio, dove per esempio viene offerta la mammografia sistematicamente alle donne, diciamo, in età tra i 50 e i 64 anni, la mortalità è minore, dove per esempio e soprattutto nel sud succede che questi servizi non vengono dati, la mortalità è maggiore.
Tornando all'aspettativa di vita, si vive di più, ma poi diventano di più gli anziani che hanno bisogno di assistenza?
Eh sì, è proprio così, e sono soprattutto donne. Diciamo che chiaramente le donne vivono di più, le donne vivono una vita più lunga, però molto spesso lo fanno da sole, e questo è un problema, perché di fatto la solitudine degli anziani è uno degli elementi più gravosi dal punto di vista sia personale sia anche assistenziale. Diciamo che il sistema sanitario, soprattutto in alcune regioni, non è organizzato ancora per cercare di dare servizi a questa fascia di popolazione. Basti pensare che in certe regioni italiane di fatto una donna su due oltre i 75 anni vive da sola, e quindi bisogna ripensare proprio i servizi che invece erano stati disegnati per una popolazione giovane che andava, diciamo, all'ospedale a prendere questi servizi. Molto spesso questi servizi invece bisogna darli a casa o comunque vicino agli anziani, dove vivono gli anziani.
Parliamo invece di nascite, la crescita è sempre ferma?
Sì, devo dire che avevamo avuto negli ultimi tre anni un piccolissimo, non proprio boom, ma insomma un piccolo aumento di natalità anche tra le italiane, perché nelle donne immigrate, nelle donne straniere non si è mai fermato, e infatti diciamo il movimento demografico del nostro paese è soprattutto dovuto a loro, e invece quest'anno si è fermato, diciamo, dopo tre anni questa piccola crescita che non sarebbe sufficiente, ripeto, se non ci fossero le immigrate a far sì che la popolazione italiana diciamo perlomeno rimane stabile o cresce lievemente proprio per loro, si è fermato. Questo noi lo imputiamo alla continua e perseverante assenza di politiche a favore della famiglia e a favore soprattutto delle donne che con bambini che magari vorrebbero o lavorare o continuare a lavorare, mentre invece nel nostro paese, contrariamente ad altri paesi, pensiamo alla vicina Francia, queste politiche sono completamente assenti.
Per quanto riguarda la fascia giovanile, lei prima diceva l'aumento dei fumatori, quali aspetti sono emersi dall'indagine, oltre il fatto che i ragazzi, gli adolescenti fumano di più?
Certo, è una situazione un po' difficile per le nuove generazioni del nostro paese, chiaramente non voglio fare interpretazioni sociologiche, però oggettivamente il fatto che sull'alcol per esempio si abbassa sempre di più l'età in cui si consuma abitualmente alcol, pensi che in questo momento in Italia ci sono 300.000 bambini o adolescenti tra gli 11 e i 15 anni che fanno un regolare consumo di bevande alcoliche, e quindi diciamo sicuramente c'è qualche cosa che non va, perché non è il tradizionale modo di bere dell'italiano, cioè al pasto il bicchiere di vino che accompagna magari un buon piatto, e invece il bere per ubriacarsi, il bere per stordirsi, diciamo, il bere per socializzare in maniera sbagliata. Questo è molto negativo dal punto di vista, oltre che sanitario, anche proprio di ordine pubblico, perché poi alla base molto spesso di incidenti stradali o comunque di problemi legati all'alcol. L'altro aspetto è appunto il fumo, e soprattutto nelle ragazze giovani c'è un aumento. Diciamo che è un modo forse per porsi in parità nei confronti dei maschi, ma è un modo sbagliato, perché proprio sul comportamento più pericoloso per la propria salute, perché per le donne il fumo è doppiamente pericoloso, diciamo, data un certo tipo di organi bersaglio che sono l'apparato riproduttivo femminile, che è molto delicato sotto questo aspetto.
Professor Ricciardi, cosa è emerso nel campo del consumo di psicofarmaci?
Che è aumentato in maniera veramente impressionante negli ultimi anni, diciamo in alcune regioni addirittura quintuplicato. Noi questo lo spieghiamo in due modi. Un primo aspetto è che sicuramente le persone che oggi, diciamo, soffrono di depressione, soprattutto quelle che vivono nei piccoli centri, non hanno più, diciamo, la ritrosia, l'esitazione di chiedere aiuto allo psichiatra, al medico, insomma, cosa che magari invece nel passato era un po' stigmatizzata, era un po' vista, poteva essere vista un po' stranamente, diciamo, dai vicini, dalle persone conosciute. Però sicuramente questo aumento enorme non può essere motivato solo da questo, è probabile che ci sia anche un uso inappropriato di questi farmaci, che questi farmaci, soprattutto in tempi di crisi, di precarietà, di incertezza, vengono anche un po' usati per superare un po' questa sorta diciamo di incertezza. Ecco.
Sono in aumento i suicidi?
Sì, diciamo che comunque si tratta ancora di piccoli numeri, perché fortunatamente gli italiani ricorrono poco a questo gesto estremo, però l'aumento c'è, indubbiamente c'è, è un aumento, ripeto, di piccoli numeri, però di grandi percentuali, perché ovviamente quando si parte da una base con piccoli numeri, anche piccoli aumenti determinano grandi scostamenti, ma soprattutto sono in aumento i suicidi per motivi economici, quello è veramente una variabile nuova nel nostro paese, cioè le persone si suicidano non tanto, ecco, ripeto, per motivi depressivi, patologici o sentimentali, ma soprattutto per motivi economici, perché hanno perso il lavoro, perché non hanno più soldi per mantenere la famiglia, perché i loro affari vanno male. Ecco, questo tipo di suicidio è in forte aumento.
Prima di parlare dei sistemi sanitari delle nostre regioni, un cenno all'obesità e all'attività fisica degli italiani, come si comportano?
Mangiando troppo è male, perché purtroppo in molte regioni, soprattutto purtroppo quelle del sud, stanno abbandonando la dieta mediterranea, quindi una dieta a base di pesce, olio d'oliva, frutta, verdura, e di fatto invece mangiando molta più carne, molto più cibo spazzatura e facendo poca attività fisica, nelle regioni del sud di fatto solo una persona su 10 fa attività fisica costante, e questo significa che ingrassano, e infatti diciamo che di fatto ormai quasi un italiano su 2 è sovrappeso e un italiano su 10 è obeso, e questo dato è un dato, ripeto, non tanto preoccupante per il presente ma per il futuro, perché è foriero di dati negativi sulle malattie cardiovascolari e sui tumori.
E quindi poi poca attività fisica?
Certo, si mangia troppo, si sta molto fermi, mentre invece nel passato noi mangiavamo in maniera diversa, ma soprattutto
ci muovevamo di più.
Esatto, i lavori erano molto più manuali, oppure basti pensare a come ci si spostava, cioè si usava molto di più i mezzi pubblici. Questo è forse l'unico vantaggio che può derivare dalla crisi, che si usa meno la macchina, questo è ormai un dato di fatto per il costo del carburante, e, diciamo, si usano più i mezzi pubblici, e questo un po' di attività fisica in più la fa fare.
C'è stato anche un notevole aumento di vendite di biciclette.
Sì, di fatto quest'anno c'è stato il record, cioè sono state vendute nel nostro paese più biciclette che macchine.
Esatto, esatto, quindi questo è un dato confortante.
Però ecco, ripeto, questa è una cosa che andrebbe da parte soprattutto delle amministrazioni comunali presa in seria considerazione, perché lei pensi guidare, diciamo andare in bicicletta a Roma, che cosa significa? Significa rischiare veramente la propria vita, mentre invece se lei va in qualche cittadina del nord Italia,
certo,
oppure il paradiso è Copenaghen o Amsterdam, lei trova che le biciclette sono protette, cioè i ciclisti sono protetti, hanno piste ciclabili, insomma è un, ecco, lì veramente è un mezzo normale, diciamo, di locomozione. Da noi è un mezzo coraggioso, soprattutto nelle grandi città.
Professore, un quadro generale della situazione del nostro servizio sanitario nazionale.
Ma guardi, allora, diciamo che è in continuo peggioramento, e qui io mi spiace dare queste notizie negative, ma
qui torniamo alla crisi, ovviamente, ai tagli.
Sì. sì, diciamo che i tagli veramente hanno dato un colpo forte al Servizio Sanitario Nazionale, perché sono stati tagli lineari, cioè non hanno guardato in faccia a chi faceva bene, a chi faceva male, e hanno messo in difficoltà soprattutto chi faceva bene, perché di fatto si può sempre migliorare, però alcune regioni italiane oggettivamente negli anni passati davano e tuttora continuano a dare buoni servizi e a costi relativamente accettabili. E poi c'è tutto il discorso invece delle regioni dal centro-sud, a cominciare dal Lazio, che negli ultimi anni hanno veramente fatto sì che i propri cittadini diventassero di serie B rispetto ad altri, perché come ormai è certificato non solo da noi, ma anche dal Censis, anche dall'Istat, anche dall'Agenas stessa, i cittadini delle regioni che hanno problemi non riescono ormai quasi più ad accedere ai servizi, cioè ci sono delle liste d'attesa che sono enormi anche per problematiche semplici, e ci sono, diciamo, difficoltà ad avere farmaci, alcuni farmaci innovativi ormai in quelle regioni non ci arrivano proprio, per cui veramente la situazione, ripeto, senza voler fare allarmismi, ma volendo proprio descrivere la situazione com'è, è una situazione sicuramente il forte peggioramento.
Un cenno regione per regione: qual è la particolarità del Lazio, della Toscana, del Veneto, velocemente?
Sì, diciamo che partendo dal, ovviamente c'è sempre quel gradiente nord-sud, per cui quando parliamo delle regioni settentrionali parliamo di regioni che comunque funzionano meglio, che comunque danno, riescono appunto a dare più servizi, ma che diciamo da quest'anno anche loro sono entrate in grande difficoltà. Diciamo per grandi linee, nel nord-est i servizi soprattutto sociali oltre che sanitari vengono garantiti in maniera importante, basti pensare che ecco, in Veneto, in Trentino, nella provincia autonoma di Bolzano, diciamo, vengono dati servizi sociali agli anziani in misura 10 volte superiore rispetto al sud, per cui una persona anziana che viva da sola, ecco, in queste regioni ha sicuramente un riferimento, diciamo, nel servizio sociosanitario, mentre invece quando vive al sud nel 90% dei casi deve diciamo pensare a se stessa, o al massimo può avere aiuto dalla famiglia. In generale nelle regioni del nord, Piemonte soprattutto, ma anche Trentino Alto Adige, si fa più attività sportiva, diciamo c'è un'attività fisica che è molto più intensa rispetto al sud, e si mangia anche meglio. Basti pensare che per esempio la Calabria è l'ultima regione come consumo di frutta e verdura, è paradossale perché magari è una regione che li produce e non li consuma. Regioni come diciamo la Toscana, l'Emilia-Romagna sono regioni che controllano molto bene la propria spesa sanitaria, anche se, ripeto, anche loro ormai sono entrati in crisi con questi tagli. Il Lazio, la Campania e la Sicilia sono le tre regioni che hanno più difficoltà dal punto di vista finanziario, basti pensare che da sole assommano il 70% del deficit sanitario nazionale, e questo deriva da una serie di errori abbastanza perseveranti che sono stati fatti nel passato in queste regioni, che oggi diciamo presentano anche proprio non in maniera figurata i conti. Tutte le regioni italiane hanno qualche elemento positivo, diciamo, ecco, per esempio nelle regioni del sud si beve di meno alcol rispetto alle regioni del nord, mentre invece sul fumo di tabacco la situazione è un po', ripeto, uguale dappertutto, con gli adulti e gli anziani che cercano di smettere e i giovani che invece aumentano questo tipo di comportamento. Il record negativo ce l'ha il Lazio sul fumo, in particolar modo le donne, cioè nel Lazio c'è la più alta percentuale di donne fumatrici. Il Lazio è comunque la regione più istruita d'Italia, cioè in cui il livello dei propri cittadini è quello che è più alto, e questo dovrebbe comunque, speriamo, essere un elemento positivo per ripartire per il futuro. E mi pare così, diciamo, insomma, di aver dato un quadro generale. Ripeto, abbiamo la possibilità di avere un servizio sanitario nazionale, continuare ad averlo, però bisogna che in qualche modo sia lo Stato che le regioni si mettano d'accordo per decidere di farlo funzionare bene.
Professor Ricciardi, mi piacerebbe molto continuare a parlare del rapporto Osserva Salute, dal quale sono emersi così tanti aspetti sulla salute degli italiani. Purtroppo siamo in conclusione, quindi la ringrazio per essere stato con noi e le auguro buon lavoro.
Grazie a lei e agli ascoltatori.